questi giovani, queste generazioni stanno crescendo in un clima in cui il nemico sono i militari, il nemico è la dittatura e il futuro si chiama democrazia e federalismo.
Cominciamo dal nome. In questa puntata di Globo parliamo del Myanmar, paese del sud-est asiatico che molte e molti di voi probabilmente conoscono come Birmania. Ecco, Myanmar è il nome moderno del paese, che fu deciso dal governo nel 1989, mentre Birmania è il vecchio nome coloniale, che fu attribuito al paese dai dominatori britannici. Quasi tutti gli stati del mondo oggi riconoscono il paese come Myanmar. Anche l'Italia, nelle sue comunicazioni diplomatiche, parla di Myanmar. Eppure, una buona parte dei suoi abitanti preferisce ancora il vecchio nome di Birmania. Questo perché Myanmar fu scelto da una giunta militare che governava il paese in maniera dittatoriale. E quindi usare il vecchio nome è un modo per opporsi all'autoritarismo della giunta. Ancora oggi, dopo una breve parentesi democratica, il Myanmar è governato da una giunta militare, che nel 2021 ha fatto un colpo di Stato deponendo il governo democraticamente eletto e che da 3 anni sta combattendo una guerra civile contro tutta una serie di gruppi ribelli che le si oppongono. Ora, di solito queste guerre civili in cui dei gruppi armati un po' raccogliticci combattono contro un esercito regolare che domina anche lo Stato, finiscono tutte allo stesso modo. L'esercito schiaccia i combattenti per la democrazia. In Myanmar, in effetti, è successo così per decenni. È dal 1948, da quando il paese è diventato indipendente, che l'esercito organizza ripetuti colpi di Stato militari e che reprime l'opposizione democratica con estrema violenza ed estrema efficacia. Ma ecco, questa è la sorpresa del Myanmar. Per la prima volta, i ribelli stanno vincendo. Non solo stanno vincendo, stanno guadagnando terreno al punto tale che la stabilità della giunta militare birmana è seriamente a rischio. Per questo oggi proviamo ad addentrarci in questa storia eccezionale e sorprendente, come sentirete. È anche una storia complicata. I gruppi armati che stanno vincendo contro la giunta militare sono centinaia, tutti molto diversi fra loro. E il Myanmar confina con tanti grandi paesi come la Cina, l'India e la Thailandia. E ciascuno ha i propri interessi. Ne parliamo con Emanuele Giordana, giornalista e studioso che si occupa della regione da decenni, che è stato più volte in Myanmar e che ci aiuterà a capire una storia poco raccontata, eppure eccezionalmente interessante e fondamentale per comprendere che cosa sta succedendo in un pezzo importante di Asia. Questo è Globo. È un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo. E io sono Eugenio Cao. Emanuele Giordana, benvenuto.
Buona giornata.
Proviamo ad annodare un po' i fili di un discorso, quello sul Myanmar e su cos'è successo in Myanmar negli ultimi anni, che è estremamente complicato e dobbiamo per forza di cose tornare indietro di qualche anno. Provo a dare io alcune coordinate e poi assieme a te andiamo al cuore di questa puntata, cioè a quello che è successo, diciamo così, negli ultimi mesi. Nel 2021 in Myanmar c'è stato un colpo di stato militare. Da alcuni anni il paese era governato da un governo civile, democraticamente eletto, che era guidato informalmente da Aung San Suu Kyi, storica lottatrice per la democrazia, premio Nobel per la pace. Aung San Suu Kyi poi in realtà è caduta in disgrazia negli ultimi anni, diciamo così, ma mettiamo una parentesi su questa cosa, poi ci torneremo. Questo governo stava anche ingranando, no? Nel senso, per la prima volta in decenni, perché il Myanmar per tanti anni ha subito dittature militari. Questo governo stava anche ingranando, dicevamo, stavano arrivando i turisti in Myanmar, stavano arrivando anche grossi investimenti internazionali, fino a che nel febbraio del 2021 l'esercito fa arrestare Aung San Suu Kyi, mette in atto un colpo di Stato e instaura una giunta militare, una dittatura militare, come era già successo appunto in vari decenni precedenti. A questo punto inizia una guerra civile. I sostenitori del vecchio governo, quello che era guidato informalmente da Aung San Suu Kyi, si uniscono a varie milizie etniche che combattevano già da tempo in Myanmar e iniziano a combattere contro l'esercito regolare, contro la giunta, perché appunto viene definita giunta il governo, la dittatura militare in Myanmar. Inizialmente tutti danno poco peso a questa cosa, nel senso che appunto tutti pensavano che l'esercito regolare del Myanmar avrebbe schiacciato questi gruppi e gruppuscoli di milizie molto divise fra loro, stiamo parlando di centinaia di gruppi. In realtà, a partire dall'autunno dell'anno scorso, in particolare dall'ottobre dell'anno scorso, quindi dall'ottobre del 2023, succede una cosa che nessun analista si aspettava o nessun analista si aspettava in questa maniera e che sorprende più o meno tutti, ed è che i ribelli cominciano a vincere, cominciano a conquistare territori, cominciano a vincere battaglie e da allora praticamente non hanno più smesso, al punto che siamo arrivati al punto tale che di fatto il potere della giunta in Myanmar è in pericolo, è in bilico. Vorrei chiederti anzitutto, come siamo arrivati a questo stato di cose? Ci puoi aiutare a capire che cosa è successo appunto in questi ultimi mesi in cui è successa questa cosa abbastanza sorprendente per cui i ribelli hanno iniziato a vincere contro l'esercito regolare?
Ma allora credo che dobbiamo fare un altro passo indietro, chiedere pazienza ai nostri ascoltatori, ma la situazione è molto complicata. Si può però comprendere la complessità birmana andando al giorno dell'indipendenza, quando nel 1948 la Birmania, così la chiamavano i britannici, si libera del giogo coloniale del Regno Unito. In quel momento c'è uno sforzo per tenere assieme questo paese, perché i lasciti coloniali sono sempre molto complicati, e si forma una unione birmana, si chiamerà così, in cui stanno insieme diverse comunità, sono 135 nel Myanmar, ce ne sono naturalmente le principali, e le principali stanno, come dire, tutto attorno al centro della Birmania, dove vivono soprattutto i Bamar, e nella periferia ci sono invece i Chin, i Kachin, i Mon, gli Shan, gli Arakanesi, per parlare delle comunità principali. Questo però è un processo molto difficile, perché ci sono, come dire, delle spinte autonomiste, secessioniste, che è difficile tenere assieme. Ma in un certo senso era anche previsto che ci fosse un processo per cui alcuni stati si staccavano, anche se Aung San, padre di Aung San Suu Kyi, fa di tutto per tenere assieme i pezzi. Questa cosa però diventa sempre più complicata quando, dopo la sua morte, il Myanmar attraversa un periodo lunghissimo di dittature militari con sfumature vagamente socialiste, in cui la centralità dello Stato diventa il punto supremo. E questa centralità dello Stato, che viene individuata dalla periferia come una centralità, una sorta di dittatura Bamar, fa sì che si creino tutta una serie di gruppi rivoluzionari armati, sostenuti spesso anche da paesi esteri come la Cina o la Thailandia, i quali combattono il governo centrale. Ora, quando noi arriviamo al momento della democrazia, non molti anni fa, quando finalmente ci sono libere elezioni, i militari mollano lentamente parte del loro potere, Aung San Suu Kyi diventa una sorta di primo ministro di fatto, ci troviamo in una situazione in cui lo Stato centrale ha sì, come dire, il controllo amministrativo di tutto il paese, ma sopravvivono molti di questi gruppi armati, dei piccoli eserciti armati, che sono però tantissimi, come tu hai ricordato, 20 sono i principali, ma si parla anche di centinaia di gruppi che controllavano e ora controllano parte del territorio. È chiaro che dopo il 2021 questo processo di desiderio di libertà dai Bamar diventa più forte e questi eserciti si ingrossano. E in seguito, fortunatamente, si alleano, perché riescono così a mettere in difficoltà il governo centrale, percepito non soltanto più come Bamar, ma come una dittatura che ha interrotto quel possibile processo di pace che Aung San Suu Kyi aveva tentato di far rivivere e che veniva dalla tradizione di suo padre.
Cerchiamo un attimo di capire qual è la situazione sul campo. Nel senso che appunto abbiamo detto che a partire dall'ottobre del 2023 i ribelli hanno cominciato a vincere varie battaglie. Usiamo appunto questa parola ribelli che è molto generale, poi andremo a specificarla e a spiegare meglio di cosa stiamo parlando. Però appunto i ribelli hanno cominciato a vincere. Un modo per cercare di dare la dimensione di queste vittorie e di dare la dimensione di come sta andando in maniera sorprendente davvero questa guerra civile in Myanmar è probabilmente guardare una mappa della situazione sul campo, e ne metteremo una nelle note del podcast. In queste mappe si vede che di fatto i ribelli hanno conquistato praticamente la metà del paese, hanno conquistato tutte quelle zone periferiche che tu citavi prima e il governo centrale, la giunta, l'esercito mantengono soltanto la parte centrale del paese in cui ci sono ancora le città principali, ma sono abbastanza assediate. La giunta di fatto ha perso tutto il controllo di tutti i confini del paese, sia a oriente i confini con la Thailandia e con la Cina, sia a occidente i confini con l'India. Questo stato di cose, per cui appunto per la prima volta diciamo dall'indipendenza della Birmania, dall'indipendenza del Myanmar, ci troviamo in questa situazione, puoi aiutarci a capirla meglio, puoi aiutarci a capire qual è la situazione sul campo, qual è lo stato di cose dal punto di vista militare e delle conquiste?
Allora, dopo il colpo di Stato del 2021 succedono diverse cose. Da una parte, abbiamo detto, questi gruppi autonomisti riprendono fuori. Dall'altra, ci sono state le elezioni nel 2020, sono state stravinte dalla Lega per la Democrazia, per cui che cosa fa, diciamo, la resistenza civile? Si organizza con un governo clandestino, che è basato sui parlamentari che sarebbero stati, che sono stati eletti nel 2020 e che quindi avrebbero diritto di stare nel governo. E si forma anche una resistenza civile, soprattutto nel 2021, cioè persone che scendono nelle strade pacificamente, ma questa cosa non funziona perché la repressione è molto dura. Nel 2022 si comincia in realtà a pensare che l'unica maniera di vincere la guerra sia combatterla. Allora, da una parte ci sono questi gruppi che stanno alla periferia, come dire, di questo grande paese, e soprattutto nelle città, Yangon, Mandalay, ci sono questi movimenti civili che però cominciano a organizzarsi militarmente e cominciano a chiamarsi PDF, cioè Forze di Difesa Popolari, che fanno capo al governo clandestino di Aung San Suu Kyi. Ma nel 2022 e nel 2023 comincia anche un processo politico estremamente complicato, ma col tentativo di mettere assieme in una sorta, come dire, di comitato di liberazione nazionale, chiamiamolo così per intenderci, sia il governo clandestino sia le forze ribelli, chiamiamole pure ribelli, normalmente vengono chiamati eserciti etnici, il governo clandestino li chiama eserciti rivoluzionari, noi potremmo semplicemente chiamarli partigiani. È un processo difficile perché storicamente c'è da parte delle autonomie regionali, quelli che stanno nella periferia, una grande diffidenza nei confronti dei Bamar, quindi anche di Aung San Suu Kyi e del suo partito, ma di fronte al desiderio di abbattere la giunta si riesce a trovare un'unità. Inizialmente, dopo il colpo di Stato, molti di questi eserciti erano rimasti a guardare, qualcuno aveva scelto la giunta, qualcuno aveva scelto l'NUG, come si chiama il governo clandestino di Aung San Suu Kyi, chiamiamolo così, e sostanzialmente diciamo cambiano con gli anni i rapporti di forza, per cui sempre più gruppi armati fanno un accordo in buona sostanza in parte tra di loro, in parte col governo ombra, e quindi comincia ad allargarsi un fronte, un campo largo, potremmo dire oggi, che dal punto di vista militare ottiene delle vittorie. In particolare, tu l'hai sottolineato bene, la strategia che viene messa in campo sia dall'NUG, dal governo clandestino, sia dai gruppi periferici, è quella di sigillare le frontiere a est, a ovest, a nord, Quindi alla frontiera con l'India, alla frontiera con il Bangladesh, alla frontiera con la Cina, che attualmente sono completamente controllati dalle forze ribelli, e al confine con la Thailandia a est, dove però la situazione è molto più complessa, ma potremo vederla dopo. In buona sostanza si crea lentamente un grosso fronte unito che dal punto di vista militare ribalta la situazione sul terreno.
Ok, abbiamo messo molta carne al fuoco. Secondo me adesso ha senso provare a fare alcuni passi indietro per cercare di capire, oltre alla situazione sul campo, anche quali sono le forze sul campo. Perché di fatto, e adesso semplifico molto, aiutami anche tu, le forze sul campo sono tendenzialmente tre. Da un lato c'è l'esercito regolare, la giunta militare appunto, e dall'altro ci sono i ribelli, che sono composti, tu l'hai detto bene, da due gruppi principali. I cosiddetti PDF, cioè le forze di difesa popolari, People's Defense Force, che si sono formate a partire dal 2021 e che fanno riferimento al governo clandestino, quello democraticamente eletto, e da un lato queste milizie etniche. Aiutaci un attimo a capire qual è la differenza fra questi due campi, quindi PDF da un lato, forze di difesa popolari, e milizie etniche che si sono unite fra di loro per combattere la giunta militare, ed è stata di fatto quest'unione, no, a creare le condizioni per queste vittorie di cui stiamo parlando adesso.
Ma dunque questa saldatura, che è una saldatura inizialmente direi tattica, non è proprio quella che ha ribaltato le cose, secondo me. Quello che ha ribaltato le cose è stata l'unità di alcuni gruppi forti militarmente, in particolare l'Arakan Army, che con i Cina e i Kachin ha, diciamo, i gruppi militarmente più forti, che alleandosi con altri gruppi, ma anche con i PDF, hanno per esempio sigillato completamente il confine con la Cina, e adesso hanno da poco sigillato, la notizia di qualche giorno fa, quello con il Bangladesh e con l'India, che sono, diciamo, le zone con cui confina soprattutto l'Arakan Army e poi il Cina e i Kachin. Sicuramente, diciamo, è importante il fatto politico, ossia che le PDF abbiano partecipato ad alcune azioni dell'Arakan Army e di altri gruppi, adesso non siamo a fare le sigle. Questo fatto politico effettivamente è molto significativo. Io aggiungerei alle forze in campo, hai detto giustamente, le PDF che fanno capo al governo clandestino, i vari gruppi secessionisti e poi l'esercito regolare, ne aggiungerei un quarto, che è la popolazione civile. Perché qual è l'elemento, a mio avviso, importante in questa situazione militare? Che la giunta al governo a Naypyidaw e a Yangon, diciamo la giunta militare golpista, non ha nessun sostegno popolare. Questo di solito è abbastanza vero in tutti i colpi di Stato, ma in questo, e soprattutto lo è stato in Birmania, anche perché prima, quando c'erano i colpi di Stato militare, se ne sono succeduti parecchi, nel giro di 3 settimane o un mese la giunta aveva il controllo totale del paese. Adesso, dopo 3 anni, la giunta controlla forse il 20-25% del territorio. Quindi tutti questi elementi mescolati assieme fanno che sarà, è già in atto, ma si accelererà la possibilità di una vittoria delle forze ribelli che, come tu hai disegnato prima, sono piuttosto variegate. E questo sarà un problema.
Hai citato giustamente la popolazione civile. Questo è un altro modo per capire quanto è grossa, quanto è rilevante questa guerra civile, di cui in realtà si parla davvero troppo poco, soprattutto in Occidente. Il Myanmar è un paese di 54 milioni di abitanti. Secondo i dati del centro studi ACLED, sono state uccise dall'inizio della guerra 50.000 persone, di cui 8.000 civili, e a questo si aggiunge il fatto che milioni di persone, c'era un conteggio che citava centinaia di migliaia di persone ogni singolo mese, sono costrette a causa dei combattimenti ad abbandonare le proprie case. Quindi stiamo parlando di una guerra che appunto non è un conflitto che riguarda alcuni piccoli centri periferici e che non tocca la popolazione civile. È una guerra che sta seriamente impattando la vita della popolazione civile e tutto il paese.
Sì, ci sono molti segnali che fanno capire quanta distanza c'è tra il governo della giunta militare e il suo esercito e la popolazione civile. Uno di questi segnali è la costituzione obbligatoria, perché prima in Myanmar la costituzione obbligatoria poteva essere utilizzata, ma non ce n'era bisogno, nel senso che andare a servire nel Tat Mador, questo era il nome che nessuno usa più, questo è un altro segnale, vengono chiamati i grigini, i verdi, ma non si usa più il termine Tat Mador, che era un termine nobile perché era l'esercito reale. Quindi la gente andava volentieri a fare il servizio militare, perché questo voleva dire avere una garanzia per molti anni, non solo per se stessi, ma anche per le proprie famiglie. Quindi era un privilegio servire nell'esercito. Adesso non solo non viene più considerato un privilegio perché si va a morire sul fronte, ma il governo è stato obbligato a introdurre la coscrizione obbligatoria, il che significa che non ci sono più volontari e che le forze dell'esercito, la cui valutazione numerica è difficile da fare, però a un tale livello di impegno territoriale su così tanti fronti che crea una massa di problemi dal punto di vista della logistica militare. Non solo, ma quando i ribelli conquistano le città o i villaggi, l'abbiamo visto in tantissimi casi, i battaglioni disertano, cioè non combattono nemmeno, oppure iniziano a combattere e quando vedono una malparata alzano la bandiera bianca. Questi sono tutti segnali che fanno capire come l'accerchiamento, che è stato un accerchiamento strategico, cioè prendere, come dire, il centro dalla periferia, stia di fatto funzionando. Adesso quello che si aspetta è l'attacco finale, che deve convergere sul centro, sulle regioni proprio Bamar, quindi sulla capitale Naypyidaw, su Yangon e su Mandalay, che sono le altre due città più importanti. Prese quelle, naturalmente il potere sarebbe in mano delle forze ribelli.
Ti faccio un'ultima domanda per cercare di capire come funzionano queste forze ribelli, poi andiamo avanti. Abbiamo parlato di queste milizie etniche, no? Però che appunto tu dici non è nemmeno tanto corretto dire milizie etniche, però concedimi questo termine, diciamo eserciti regionali, ecco, che si sono uniti ai combattenti per la democrazia e hanno creato questa nuova forza che sta sloggiando la giunta. Ecco, un ascoltatore o un'ascoltatrice che magari non segue tantissimo le questioni della Birmania può chiedersi com'è che in Birmania ci siano centinaia, e stiamo letteralmente parlando di centinaia, di gruppi armati che combattono da decenni nel paese. Ci aiuta a capire da dove vengono questi eserciti regionali, queste milizie etniche?
Ma in questa situazione che abbiamo cercato un po' di disegnare, dagli anni 50 fino ad adesso, quindi stiamo parlando di 70 anni, questo scontro centro-periferia a momenti alterni, però è andato sempre più accentuandosi, per cui accanto alla situazione dell'amministrazione formale sorgevano questi gruppi che erano, come dire, dei gruppi di attacco, di difesa territoriale, che invocavano l'autonomia o la secessione dal Myanmar. In alcune zone questi gruppi sono stati particolarmente forti, ossia nello stato Chin, nello stato Kachin e nello stato dell'Arakan, che se guardiamo la cartina del Myanmar stanno sostanzialmente dal centro verso occidente. Naturalmente in molti casi questi erano, come dire, spesso episodi residuali prima del colpo di Stato. C'erano anche dei bombardamenti magari nel villaggio tale, nella zona tale, ma erano, come dire, circoscritti. Era possibile viaggiare in Myanmar prima del colpo di Stato del 2021 praticamente dappertutto. Non c'erano, come dire, se non in alcune zone, posti di blocco, pericolo di cadere in una sparatoria. Adesso non è più così. Da quello che noi sappiamo, oggi è possibile viaggiare con difficoltà sull'unica strada, grande strada di traffico nazionale della Birmania, che è la strada che porta da Yangon a Mandalay passando per Naypyidaw. Ma fino a un certo punto, nel senso che i viaggi notturni sono sconsigliati, che è possibile cadere in un checkpoint delle milizie ribelli e diciamo va considerato che il controllo è solamente sulla strada, quindi tutto intorno, come dire, la prateria sta bruciando. Questa è la situazione che in sostanza ha permesso poi nelle periferie di riuscire a organizzare, diciamo, la vita amministrativa sotto, come dire, le forze ribelli, anche se con grandi difficoltà, in modo tale che adesso, diciamo, il controllo anche amministrativo da parte della giunta è molto limitato, il che però significa anche che in molte zone non funzionano più le centrali elettriche, non vengono pagati gli stipendi degli insegnanti, gli ospedali non hanno medicine, e questa è una delle situazioni più gravi di questo conflitto, molto poco raccontato, su cui c'è poca attenzione, dove il problema degli aiuti umanitari rimane un grande problema perché fino ad ora, per quel che sappiamo, gli aiuti umanitari arrivano solo nella zona controllata dalla giunta.
Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato.
Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi.
Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
Dicevamo appunto che i ribelli, o per meglio dire i partigiani, controllano ormai una parte consistente del paese, più della metà. Negli ultimi mesi sono uscite varie testimonianze, sia giornalistiche sia non, di cosa sta succedendo in questi territori, che di fatto a questo punto sono governati dai ribelli. Puoi aiutarci a capire che cosa sta succedendo nella parte, per così dire, liberata della Birmania, del Myanmar?
Ma ci sono diversi aspetti che bisogna considerare, su tutti, diciamo, grava un blackout di informazione perché la situazione in Birmania è tale per fare il giornalista sostanzialmente impossibile, ne sono stati arrestati più di 200, 150 poi sono stati liberati, ma i loro giornali sono stati chiusi, quindi molte delle informazioni che noi abbiamo sono, ahimè, informazioni di sola propaganda, di propaganda soprattutto della resistenza, lasciamo perdere quella del regime che è veramente risibile. Quindi sappiamo molto poco, però c'è un esempio recente che potrebbe aiutarci a capire la complessità di questa vicenda. Allora, mettiamo il nostro focus sul confine con la Thailandia, in particolare sulla città di Miawadi. La città di Miawadi è una città birmana che sta sul confine con la Birmania, dall'altra parte di un piccolo fiume che in certe epoche addirittura origagnolo, c'è Mae Sot, che è una città thailandese, e questo è, diciamo, uno degli ingressi fondamentali delle vie interasiatiche che portano beni, come dire, dalla Thailandia, dalla Cina, dal Laos, in Birmania fino al Mar dell'Andamane. Questa zona era l'ultima, diciamo, che andava conquistata ed è stata conquistata all'incirca un mese fa. Da chi è stata conquistata? È stata conquistata dall'esercito Karen, che è un vecchio esercito rivoluzionario da molto tempo, che fa capo a un partito politico dei Karen. Ci sono una serie di divisioni interne, ma per il momento le lasciamo perdere, i quali lavoravano in una situazione piuttosto difficile perché una parte delle milizie Karen si erano accordate con la giunta e quindi nello Stato Karen c'era un esercito Karen che combatteva la giunta e delle guardie di frontiera, si chiamavano proprio Brigata delle Guardie di Frontiera, che sono sempre Karen ma che stavano dalla parte della giunta. Dopo l'operazione di ottobre, la 1027, che c'è stato un generale desiderio di portare avanti la guerra, l'operazione 1027, quella che si è svolta a nord con la Cina, anche i Karen hanno fatto la loro offensiva e le guardie di frontiera a gennaio di quest'anno, hanno, come dire, cambiato cavallo, si sono definite neutrali e quindi la giunta ha perso la gente che gli teneva la città di Miawadi, la città di frontiera, che quindi è stata conquistata, potremmo dire, dalle forze tradizionali di Karen e da queste guardie di frontiera che erano, diciamo, che avevano tradito la causa Karen, che però adesso erano tornate lì. Qual è la particolarità di queste guardie di frontiera? È che in cambio del loro appoggio alla giunta, la giunta aveva dato loro il permesso di controllare alcune città, sono almeno una ventina di piccole città che si trovano lungo il confine a nord e a sud di Miawaggi, che sono delle città del vizio, delle città della truffa. Ci sono dei casinò, c'è prostituzione, ci sono questi edifici in cui ci sono decine e decine di cyber schiavi, potremmo chiamarli, cioè gente che viene impiegata 10-12 ore al giorno a fare le truffe telefoniche, a fare investire in criptovalute, a intortare dei vecchietti rapinandogli la pensione. Su queste città le guardie di frontiera avevano giurisdizione e quindi denaro. Sono città costruite con i soldi della mafia cinese, per intenderci. Ora, che cosa è successo? Che molto probabilmente quando le forze Karen unite, diciamo così, hanno preso Miawaggi, è facile immaginare che le guardie di frontiera o ex guardie di frontiera abbiano detto: beh, però, diciamo, queste città, scam city, le chiamiamo città della truffa, queste qua rimangono sotto la nostra giurisdizione. E chiaramente quegli altri hanno detto: no, queste città adesso devono tornare nei posti civili, deve tornare la legge, dobbiamo arrestare i criminali. E allora le guardie di frontiera, che prima stavano con la giunta, poi si erano alleate con i Karen, diciamo, tradizionali, sono tornate a riallearsi con la giunta. E questo chiaramente ha cambiato gli equilibri, perché uno deve immaginare che in una situazione di guerra, semplicemente levare una casacca e metterne un'altra non è solo un gesto politico, è un gesto che può cambiare la logistica, che può cambiare la possibilità per i militari della giunta di arrivare in città e riprendere parte della città. E quello che sta succedendo in queste settimane, che rende complicata, diciamo, la lettura di quanto accade a Miawaggi, ma che è anche l'indizio del fatto che soprattutto in questi anni del golpe militare si è creata una situazione di grossa criminalità che serviva alla giunta militare birmana per avere soldi sporchi dalla prostituzione, dalla droga, dalle scam city, questo sia sul confine cinese sia sul confine thailandese. Ma nell'operazione 1027 queste città della mafia cinese, delle triadi, d'accordo con la giunta militare, sono tutte cadute in mano ai ribelli. Non sappiamo ancora che cosa starà succedendo lì, ma abbiamo visto che i ribelli, e in parte lo ha fatto anche la giunta prima che queste città cadessero, hanno dato una serie di criminali cinesi che avevano un mandato di cattura da parte della Repubblica Popolare, li hanno consegnati alle autorità cinesi, e quindi, diciamo, le cose si sono, come dire, un momento fermate nel nord, al confine con la Cina, ma questi gruppi mafiosi si sono quasi tutti trasferiti nella zona al confine nella Thailandia. Stiamo parlando di tanti soldi, di tanti miliardi, e questo dà l'idea di come non ci sia solo una battaglia semplicemente politico-militare, c'è anche sotto un problema di denaro, denaro sporco, criminalità internazionale.
L'operazione 1027, per ricordarlo, è l'operazione di ottobre 2023 di cui parlavamo all'inizio. 1027 significa 10 ottobre, 27 è il giorno del mese, 27 ottobre. Parlavamo del fatto che molti si aspettano adesso quello che tu hai definito un attacco finale da parte dei ribelli, cioè una grossa operazione coordinata che arrivi a conquistare di fatto tutto il paese e a sloggiare definitivamente la giunta al potere, la giunta militare al potere. Ti chiedo anzitutto quanto è probabile, quanto è plausibile questo attacco finale?
Ma l'attacco finale, diciamo che diventerà plausibile se si dovesse concludere positivamente la vicenda di Miawaggi, quindi lo strangolamento economico della giunta, sia se cambierà sempre di più, come sembra stia cambiando, l'atteggiamento cinese, perché i cinesi, come dire, che hanno sempre, seppur torto collo, perché si trovavano benissimo con Aung San Suu Kyi, però hanno cominciato a, come dire, vedere di buon occhio i militari dopo l'operazione 10-27, perché questa operazione ha permesso di ripulire i confini dalla mafia cinese, e quindi i cinesi hanno cominciato a pensare che tutto sommato forse era il caso di mettersi alla finestra a dare un'occhiatina per vedere che cosa succede. Questo significa la possibilità anche che arrivino armi che già arrivano dalla Cina, ma diciamo in una forma più aperta, più facile, e quindi, come dire, un sostegno seppure indiretto che metterebbe in difficoltà la giunta, la quale si rifornisce di armi alla Cina, che quindi ha fortemente rallentato il suo sostegno all'esercito della giunta, e poi dalla Russia, ma la Russia ha una serie di difficoltà, per cui tutti i pezzi di ricambio che normalmente servono all'aviazione, alle truppe di terreno, per mettere a posto i camion e gli aerei, non stanno arrivando più. Quindi tutte queste cose messe assieme, più la capacità politica, che questo è il discorso più complesso, di unificare tutte le forze in nome di una nuova Costituzione, di uno Stato federale, questa è la grande scommessa in cui ci sia posto per tutti, se tutte queste condizioni si avvereranno, come in parte si stanno arrivando, io credo che potremmo dire che siamo vicini. Bisognerebbe anche capire che cosa succederà dentro Tatmadaw. A un certo momento deciderà di negoziare prima di una possibile spallata finale. Ci sarà una rottura interna di cui si è parlato molte volte ma non si è mai verificata. Insomma, le incognite sono tante, ma una strada abbastanza visibile è stata tracciata e potrebbe essere vittoriosa in tempi relativamente brevi.
Mettiamo che questa vittoria arrivi, sia che arrivi dal punto di vista militare, cioè che i ribelli conquistino tutto il paese, sia che ci sia un negoziato, questa è un'altra cosa che si dice, tale per cui appunto la giunta accetti alcune condizioni per lasciare il potere. Cosa succede a quel punto? Nel senso che stiamo parlando di appunto ribelli, però come abbiamo detto stiamo parlando di un gruppo eccezionalmente frastagliato. Ci sono centinaia, letteralmente centinaia, di appunto eserciti regionali, etnicamente anche molto diversi gli uni dagli altri. C'è il governo ombra, quello appunto che abbiamo citato di Aung San Suu Kyi. C'è una molteplicità di attori che a un certo punto dovrà trovare il modo di mettersi d'accordo. È realistica questa cosa?
Partiamo dal negoziato. Qualcuno dice che è possibile, qualcun altro dice che è impossibile. La mia sensazione è che né il governo ombra né le truppe, diciamo, autonomiste, le truppe regionali, i cosiddetti eserciti, abbiano voglia di farlo, non si fidano più, non riescono a fidarsi più. Però naturalmente potrebbe esserci, come dire, un cambio interno e il negoziato, diciamo, potrebbe sempre essere possibile. Se il negoziato non ci sarà in tempi brevi e non se ne vedono segnali, il processo politico di rafforzamento tra le diverse anime, diciamo, della resistenza potrebbe portare risultati importanti, nel senso che c'è un comitato costituente che sta lavorando alla nuova Costituzione e, per esempio, il Ministero dell'Educazione, il Ministero dell'Istruzione del governo, chiamiamolo, di Aung San Suu Kyi, anche se poveretta la signora è in prigione, anzi diciamo subito che non è mai stata liberata, come i giornali hanno scritto, agli arresti domiciliari, è sempre rimasta in carcere, però diciamo i militari birmani sono riusciti a farci credere che questo fosse avvenuto. Sono altri segnali di una politica che non si capisce dove vada ad arrivare. Comunque il Ministero dell'Istruzione di questo governo clandestino ha emanato un piano programmatico di come deve essere l'istruzione del nuovo Stato federale, che per esempio prevede l'insegnamento del Bamar come, diciamo, lingua nazionale, ma anche l'insegnamento del Chin nel Chin, del Kachin nel Kachin, dello Shan nello Shan, e poi di una terza lingua che dovrebbe essere soprattutto l'inglese. Quindi, come dire, l'insegnamento di tre lingue a pari merito, una cosa che prima non c'era. Questa è un'indicazione, e questo piano viene, anche se naturalmente adesso le scuole praticamente non funzionano, però è stato, come dire, adottato nelle zone dove c'è un, come dire, dialogo politico tra le diverse anime della Birmania e diciamo il governo clandestino. Naturalmente quello che tutti si chiedono è cosa succederà dopo, nel senso che l'esempio delle scam city che abbiamo fatto sul confine con la Thailandia già ci dice che ci sono una serie di interessi, chiamiamoli corporativi, un altro è la coltivazione dell'oppio, per esempio. La coltivazione dell'oppio è ripresa, visto che in Afghanistan non si produce più, adesso il Myanmar è tornato a essere il primo paese produttore. Lo stesso UNODC ha accusato parte della guerriglia di utilizzare i suoi campi per produrre oppio. La guerriglia, i ribelli hanno risposto che non è vero, che invece le zone dove si produce oppio sono quelle controllate dalla giunta. Insomma, è complicato, ma in Birmania si estraggono anche minerali importanti, si estraggono i rubini, c'è il controllo sulle foreste, e quindi tutti avranno degli interessi particolari da mettere sul tavolo, e naturalmente chi avrà vinto militarmente di più, penso all'Arakan Army, che è uno degli eserciti più potenti, oppure ai Kachin, ai Chin, dirà: beh, qua diciamo quel controllo su questa zona lo voglio io. E questo può creare dei grandissimi problemi, perché noi non dobbiamo dimenticare che purtroppo c'è questo risentimento ormai antichissimo tra la periferia e il centro. L'unico elemento che lo sta, come dire, erodendo è uno, che ci sono naturalmente i giovani che hanno un'altra mentalità. Secondo, che questi giovani, queste generazioni stanno crescendo in un clima in cui il nemico sono i militari, il nemico è la dittatura, e il futuro si chiama democrazia e federalismo.
Un'altra cosa che si legge abbastanza spesso a proposito di una possibile vittoria dei ribelli è che una nuova configurazione politica, diciamo così, del Myanmar potrebbe portare all'emergere di nuovi leader. Nel senso che ormai da, possiamo dire, 30 anni almeno, Aung San Suu Kyi è la leader di fatto dell'opposizione democratica, poi è stata per un periodo al governo, però è stata il punto di riferimento di tutto il movimento democratico birmano. Però, come accennavamo all'inizio, Aung San Suu Kyi è in un certo senso caduta un po' in disgrazia nel periodo in cui si trovava al governo. Ora, qui apriamo e chiudiamo rapidamente una parentesi, non è il tema di questa puntata, magari ci torneremo un'altra volta, però la ragione principale per cui Aung San Suu Kyi a un certo punto è uscita dalle grazie, soprattutto dell'Occidente bisogna dire, è la famosa questione dei Rohingya. Questa popolazione che è a maggioranza musulmana in un paese a maggioranza buddista come il Myanmar, che vive nella zona a estremo occidente del paese e che per anni ha subito una gravissima pulizia etnica da parte dell'esercito, tanto che insomma molti hanno parlato anche di genocidio. Aung San Suu Kyi, davanti a questi fatti di pulizia etnica, ha avuto un atteggiamento molto ambiguo, possiamo dire, che insomma alcuni definiscono realista, nel senso che lei si trovava in una condizione tale per cui non è che potesse più di tanto mettersi a fare la battaglia per i Rohingya, altri definiscono cinica. In generale Aung San Suu Kyi non ha adottato la posizione che l'Occidente si aspetterebbe da un premio Nobel per la pace, al punto che adesso molti dicono bisognerebbe approfittare di questa situazione per andare oltre a Aung San Suu Kyi, che peraltro insomma ha anche 78 anni, e trovare dei nuovi leader, dei nuovi interlocutori. È una cosa che un po' ti torna?
Sì, mi torna. Tu hai fatto bene a fare la distinzione, perché Aung San Suu Kyi è caduta in disgrazia soprattutto in Occidente. In realtà, purtroppo, in Myanmar la questione dei Rohingya era sostenuta da molta della popolazione, perché una parte del sangha buddista, oppure diciamo una parte radicale dei buddisti, ha sostenuto la pulizia etnica e ancora sostiene l'esercito come fosse il Tatmadaw di una volta. Però c'è già stato ci sono già stati una serie di passi importanti per cui nuovo governo ha già sostanzialmente detto che i Rohingya faranno parte della Birmania, sono parte del Myanmar e saranno riconosciuti come nazionalità. Le due parole, Birmania e Myanmar, perché i ribelli, i partigiani, preferiscono il termine Birmania a quello di Myanmar, perché secondo loro è stato dato sotto una giunta militare. Ora, naturalmente.
Perdonami, ti interrompo un attimo. Possiamo aprire un'ulteriore parentesi e spiegare un attimo questa cosa che secondo me è molto interessante e un sacco di ascoltatori e ascoltatrici se lo stanno chiedendo o se lo sono chiesti ascoltando questa puntata. Myanmar e Birmania, che differenza c'è?
Ma il nome Birmania, diciamo, ha, come dire, due aspetti che possono non piacere. Il primo è che era il nome, se vogliamo, coloniale, Burma. Quello che aveva a Londra un ufficio che era il Burma Office ed era, come dire, il simbolo della potenza coloniale e britannica in questa zona del mondo. Secondo, il termine Birmania deriva dal termine Bamar, e Bamar è una delle popolazioni della Birmania o Myanmar. Ad un certo momento, durante uno dei vari colpi di Stato, delle varie dittature militari, i militari hanno deciso, un po' come è stato fatto in India, di ripristinare gli antichi nomi, non delle città e anche del paese. Quindi si è scelto Myanmar, che dava, come dire, la possibilità, con questo, chiamiamolo, nome storico, di far riconoscere l'enorme eterogeneità di questo paese, motivo per cui adesso, se uno parla con un ministro dell'NUG, del governo Onda, che abbiamo chiamato di Aung San Suu Kyi, impropriamente si può sentir dire Myanmar, ma se uno magari parla con qualcuno del Cina o del Kachin, il termine preferito è Burma. Burmese, il che sembra bizzarro da una parte, proprio perché identifica anche una popolazione, ma, come dire, dal punto di vista politico indica la distanza dalla giunta militare. Insomma, sono le cose complesse che riguardano appunto i nomi, come eserciti etnici è una parola che io non amo utilizzare perché rafforza, come dire, l'elemento etnico, però vengono chiamati così. La scelta dell'NUG di chiamarli eserciti rivoluzionari io la preferisco proprio perché cerca di non rimarcare le differenze etniche. Quindi un conto è riconoscere le identità culturali, un conto è rimarcare le differenze etniche, ne sappiamo qualcosa anche in Europa.
Prima che ti interrompessi, stavi parlando della possibilità che emergano nuovi leader dopo Aung San Suu Kyi.
La cosa, diciamo, interessante dunque del Myanmar è che c'è una popolazione molto giovane che ha partecipato e partecipa alla resistenza in forme diverse, entrando nelle PDF, entrando negli eserciti regionali, o semplicemente boicottando la giunta, e che può dunque esprimere delle nuove personalità, il che, diciamo, è dal mio punto di vista un augurio, perché queste nuove personalità potrebbero essere delle personalità che eliminano il divario tra le diverse comunità, tra le 135 nazionalità, che diventeranno 136 con i Rohingya, perché il passo avanti del governo è stato quello di includerli all'interno di questa nuova compagine che dovrebbe essere l'esercito federale. Noi ci auguriamo anche con nuovi leader, perché Aung San Suu Kyi rimane un simbolo, ma è ormai una signora anziana, poveretta, vessata da decenni di prigione.
Abbiamo accennato al ruolo della Cina, no? Che in questo momento sta un po' alla finestra, sta cercando di capire che cosa succede alla Cina, e di gran lunga la principale influenza politica ed economica sul Myanmar da decenni. Ti chiedo se possiamo fare due parole sul ruolo dell'Occidente. Nel senso che l'Occidente non sta nemmeno alla finestra, l'Occidente sta praticamente ignorando questa grossa guerra civile che sta andando avanti ormai da anni. Di fatto, da quello che sappiamo, poi magari ci sono negoziati, ci sono abboccamenti segreti, però da quello che sappiamo l'Occidente ha un ruolo molto scarso dal punto di vista diplomatico, ha un ruolo molto scarso dal punto di vista degli aiuti, non parliamo nemmeno dell'invio di armi. Che cosa sta facendo e cosa dovrebbe fare, potrebbe fare l'Occidente?
Ma dal punto di vista dell'attività diplomatica, personalmente credo che i governi europei, parliamo diciamo dei governi che ci sono più vicini, dovrebbero, come dire, riconoscere il governo clandestino, riconoscerlo come entità politica. Per qualsiasi negoziato, se uno vuole scegliere la strada del negoziato, ci vuole il riconoscimento politico dell'interlocutore, altrimenti non si va da nessuna parte. Questo permetterebbe anche di fare una migliore politica degli aiuti, che c'è, perché le ambasciate europee, un po' sotto traccia, un po' con difficoltà, un po' senza sforzi, come dire, alla fine finiscono per sostenere in qualche modo le forze della resistenza, nel senso che non appoggiando programmi governativi della giunta, è chiaro che, seppur indirettamente, aiutano la resistenza. La resistenza birmana non ha chiesto armi, a differenza dell'Ucraina. Chiede denaro, e chiede denaro per attività soprattutto umanitarie. Poi sarebbe facile immaginare che magari potrebbe anche comprare armi, ma questo diciamo che consentirebbe di dare abbastanza cuor leggero del denaro alla resistenza per fare in modo di aiutare le popolazioni delle periferie, che sarebbero raggiungibili dalle periferie e che potrebbero, diciamo, alleviare la situazione di gente che non ha elettricità, non ha medicine, non ha niente, non ha in sostanza da mangiare. Perché è importante la guerra birmana, al di là del fatto etico? Tu hai ricordato questa cifra, 50.000 morti, potrebbe essere una cifra per difetto, si potrebbero calcolare fino a 70.000, forse di più, comprendendo naturalmente le forze combattenti, non solo i civili, che per fortuna sono molti di meno, ma sono comunque tanti. Questa cosa ci deve interessare perché potrebbe diventare, come dire, il tassello di una guerra che per fortuna non è, e speriamo non scoppierà mai, ma che è quella che è in corso con altri mezzi tra la Cina e gli Stati Uniti. E se vogliamo, con un altro grande comprimario che è l'India. Perché? Perché c'è un progetto cinese che vuole attraversare con una ferrovia, un oleodotto e un gasdotto tutta la Birmania, da est a ovest, consentendo alle merci cinesi di arrivare al Mar delle Andamane. Il Mar delle Andamane è quel braccio di mare che sta tra il sud-est asiatico e l'India. Perché sarebbe importante per i cinesi? Perché gli consentirebbe di non avere più l'angoscia di far passare le loro navi dallo stretto di Malacca, che è uno stretto piccolissimo, facilmente controllabile, che in caso di conflitto taglierebbe fuori la Cina dal commercio internazionale. Ecco perché, diciamo, l'India, per esempio, è piuttosto favorevole alla giunta birmana e cerca di tenersela buona per, come dire, rallentare i processi cinesi di controllo del paese. Ecco perché i cinesi hanno questa posizione favorevole alla giunta, sperando di poter fare questo progetto, che dovrebbe tra l'altro passare nelle zone di maggior conflitto. Ed ecco perché gli Stati Uniti dovrebbero forse occuparsene un po' di più, anche se lo stanno sicuramente facendo più di noi, che siamo purtroppo abituati, lo dico con rammarico, ma a fare qualcosa soltanto dopo che l'hanno fatto gli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti decidessero di riconoscere il governo clandestino di Aung San Suu Kyi, potrei scommettere, diciamo, sul fatto che nel giro di 15 giorni tutti i paesi europei farebbero lo stesso. Quindi c'è anche, come dire, una sorta di ipocrisia politica nel non riuscire a prendere una decisione, al di là degli sforzi che poi magari qualche bravo ambasciatore sta facendo per fare in modo di aiutare la popolazione civile, indirettamente sostenendo le forze che si oppongono alla giunta militare, ma insomma senza una presa di posizione decisa, io dico dell'Italia perché sono italiano, ma dell'Europa perché sono europeo, è chiaro che questa situazione di stallo non può che favorire la giunta militare.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@alpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche, di consigliare questo podcast e di diffonderlo sui social. Vi faccio anche una segnalazione quest'oggi, perché si sono aperte le iscrizioni alle 10 lezioni sui podcast, 10 incontri online per chi vuole capire meglio come funzionano i podcast, dall'idea alla pubblicazione. Ci saranno diversi colleghi e colleghe del Post e ci saranno anche diversi ospiti. Ci si può iscrivere fino al 27 maggio e trovate tutte le informazioni sul sito del Post. E adesso, Emanuele Giordana, ti chiedo tre consigli: libri, film, podcast, serie TV, musica, che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Ma io direi, se uno vuole leggere un libro in italiano, uscito recentemente, è uscito proprio nei giorni del golpe militare, ma che racconta un po' la complessità della Birmania, è Barma Blu di Massimo Morello. Massimo Morello è un giornalista del Foglio, che vive metà dell'anno a Bangkok e che ha visitato, il Myanmar da tantissimo tempo. L'altra cosa che consiglio di fare è di seguire i giornali clandestini che stanno, ahimè, al di fuori del paese. Il più noto è il Rawaddy, come il nome del grande fiume che attraversa il Myanmar, ha tutti i giorni notizie in inglese, è naturalmente molto schierato a favore della resistenza, quindi qualche volta gli articoli bisogna prenderli un po' con le molle. Ma diciamo dal punto di vista della conoscenza di quello che avviene sul terreno, facendo le debite pare, è sicuramente una cosa da consigliare. Poi direi questo, che c'è un aspetto della musica del Myanmar, della Birmania, che va al di là delle musiche tradizionali a cui noi diciamo di solito siamo abituati. Ed è un genere melodico piuttosto particolare ma molto simpatico, di cui sarebbe inutile consigliarvi qualche nome o qualche titolo perché sono sostanzialmente impronunciabili, ma che trovate facilmente su YouTube. C'è una scena musicale, c'è stata una scena musicale anche, come dire, rivoluzionaria nei giorni che hanno seguito il colpo di Stato, che potete facilmente trovare e godervi questo genere melodico con sfumature un po' cinesi, un po' asiatiche, un po' birmane, che è del tutto particolare.
E come al solito trovate tutti i link ai consigli nelle note del podcast. Emanuele Giordana, grazie.
Buona giornata.
Sono aperte le iscrizioni per le 10 lezioni sui podcast.
10 incontri online organizzati dal Post per capire meglio come funzionano i podcast.
Dall'idea alla pubblicazione.
Per esempio, parleremo di come spiegare le notizie quotidiane registrando dove si può.
E come si parla di argomenti scientifici complessi
in modo efficace e senza allarmismi.
E dove si trovano le idee per raccontare una storia diversa ogni giorno.
Ci sarò io per spiegare come si fa un podcast come Indagini.
E ci saranno altri autori e producer del Post e alcuni ospiti.
Puoi iscriverti alle 10 lezioni sul podcast entro il 27 maggio.
Trovi altre informazioni sul Post
o scrivendo a scuola@ilpost.it.